Cari fratelli, se ben ricordate, stiamo studiando assieme il Salmo 19. Già abbiamo visto praticamente in due sermoni la bellezza, quanto questo Salmo veramente sia profondo e meraviglioso. Oggi abbiamo davanti lo studio conclusivo e continuo a ripetere ancora le cose che ho detto già nelle scorse volte, cioè che questo Salmo è veramente un Salmo straordinario che ci può aiutare a vivere praticamente secondo quello che è lo scopo principale per il quale Dio ci ha creati, che è quello praticamente di glorificare Lui e di vivere in un rapporto ricco, amorevole e intimo con Lui. Pertanto è importante capire, come ho già detto, come dobbiamo fare per vivere in questo modo. E la cosa più importante è vedere sempre di più della gloria di Dio, ma anche stimare sempre di più come tesoro prezioso la parola, la rivelazione scritta che Egli ci ha donato di se stesso. Inoltre, in ultimo, ma non per ultimo, dobbiamo vederci sempre di più come Lui ci vede, al fine praticamente di vedere i nostri peccati, di vedere praticamente i nostri errori, di poterli confessare per essere perdonati e purificati da essi. In sostanza, ci dobbiamo vederci come Lui ci vede affinché possiamo pregarlo di renderci come Lui ci vuole. E come ricorderete, abbiamo detto che il Salmo 19 rappresenta una testimonianza profonda del Dio Creatore, il quale si rivela e lo fa secondo due modalità principali: nella sua creazione prima e poi tramite praticamente la sua parola. Abbiamo anche detto che la sua parola, agendo efficacemente nell'intimo dell'individuo, manifesta l'esistenza di una terza testimonianza divina, rappresentata proprio praticamente dal fatto che Dio ha donato la legge morale all'uomo, a tutti gli uomini indistintamente. E quindi questo sortisce una reazione nell'adoratore che prega il Signore di renderlo come Dio vuole che sia, come Dio vuole che ogni credente sia. Questo sarà anche l'oggetto praticamente del sermone di oggi. Quindi, se ricordate, abbiamo diviso praticamente questo sermone in tre parti. Abbiamo detto che i primi sei versetti parlano della rivelazione di Dio nella creazione. I versetti da 7 a 11 ci presentano invece la superiore rivelazione di Dio nella Scrittura. E infine, gli ultimi versetti, il 12, il 13 e il 14, gli ultimi tre versetti, costituiscono la rivelazione di Dio nel suo adoratore, ossia la risposta orante, vale a dire in preghiera del credente, dell'adoratore, alla rivelazione di Dio. Come detto, questa triplice rivelazione ricalca la stessa triplice testimonianza che vediamo riportata nei primi due capitoli dell'epistola di Paolo ai Romani, riguardo alla creazione, riguardo alla legge, quindi alla scrittura, riguardo alla coscienza. E Dio testimonia di se stesso in questo modo, da un lato per rendere l'uomo inescusabile. Nessuno potrà giungere davanti al giudizio, parlo degli increduli ovviamente, e dire a Dio: non ti sei fatto conoscere. Ma dall'altro lato, attraverso la sua rivelazione scritta, egli mostra all'uomo inequivocabilmente qual è la via di salvezza che egli ha stabilito: conoscere Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, come ho più volte detto, questo salmo rappresenta da parte di Dio un invito a guardare la creazione, in particolare le stelle del firmamento, cioè dell'arco visibile a noi, e del cielo, cioè dello spazio, anche degli oggetti più distanti da noi, dalla nostra terra, per sapere che c'è un Dio, che è un Dio glorioso che mostra in questo modo i suoi invisibili attributi. E rappresenta poi un invito a guardare in basso, cioè nella sua rivelazione scritta, affinché possiamo conoscerlo, possiamo conoscere i suoi attributi, possiamo conoscere i suoi scopi, possiamo conoscere il suo piano per la salvezza e, per un credente, per la sua santificazione. E infine, come vedremo oggi, rappresenta, alla luce soprattutto di quest'ultima rivelazione scritta, un invito da parte di Dio all'adoratore, al credente, a guardarsi dentro per vedersi meglio come Lui ci vede, affinché possiamo pregarlo di renderci come Lui ci vuole, come ogni credente vuole che sia. Quindi abbiamo la rivelazione di Dio nel creato, potente praticamente per rivelare Dio, potente per giudicare, potente per condannare. E abbiamo la rivelazione di Dio nella scrittura, che conferma verbalmente, mediante parole, la condanna dell'uomo naturale, ma nello stesso tempo mostra a lui la via di salvezza. E adesso, in questi ultimi tre versetti del Salmo, troviamo qualcosa che magari qualcuno potrebbe ritenere inatteso, inaspettato. Di fronte a queste due rivelazioni, Davide conclude il suo Salmo parlando di errori, parlando di peccati, parlando praticamente di essere trattenuto da essi e di avere una chiara rivelazione e coscienza delle sue colpe. Spontaneamente credo che a ogni lettore venga in mente, dici, ma come mai Davide sta facendo questo? In conclusione di questo salmo ci presenta Dio, la rivelazione nel creato, la rivelazione nella sua parola, e conclude parlando di errori, di peccati e di colpe. Perché mai ciò? Perché mai in quest'ultima sezione giungiamo a un adoratore sincero, genuino, credente come Davide, che parla di colpe, di trasgressioni e di errori, avendo ricevuto la rivelazione nella maniera più completa di Dio? Andiamo intanto a leggere questi versetti. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Quindi, come dicevo, perché mai Davide giunge a parlare in questi termini? Un commentatore dice questo riguardo all'uomo e riguardo alla rivelazione di Dio. Nessuna persona pia, con un grado tollerabile di conoscenza di se stessa, può ignorare il fatto che vive ben al di sotto della perfezione assoluta richiesta dalla parola di Dio. Questa è la chiave interpretativa e ci fornisce in un certo senso la direzione lungo la quale guardare per capire perché Davide sta parlando in questi termini. La rivelazione divina, principalmente, come ho anche premesso, colpisce la coscienza dell'individuo, la quale, come ho detto, manifesta all'interno dell'uomo l'esistenza di una terza testimonianza. Attenzione, Romani 2,15 parla della coscienza degli increduli e riguardo ad essa dice queste testuali parole. Parla degli increduli e dice: essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. La coscienza dell'individuo rende testimonianza della legge morale di Dio scritta nel Creatore, dal Creatore, nel cuore di ogni uomo. In che modo? Perché dà vita a quello che stiamo leggendo, a un dibattito interiore. L'uomo agisce, l'uomo pensa, l'uomo medita. E su cosa pensa, agisce e medita? Pensa praticamente e medita in primo luogo sulla bontà morale o meno delle sue azioni. Cosa accade qui in conseguenza di questo dibattito interiore? A volte l'uomo giudica buone le sue azioni, a volte è egli stesso a condannarle. Quindi c'è un dibattito morale all'interno dell'individuo e questo ha un risultato, l'approvazione o meno delle proprie azioni. Pertanto, il risultato di questo dibattito, approvazione o meno che sia, testimonia il fatto che la legge morale di Dio è scritta nel cuore degli uomini, altrimenti questo dibattito non potrebbe avere luogo, non avrebbe senso. Ora, nel credente, che cosa fa la coscienza dell'individuo? La coscienza è come, potrei paragonarla a un campanello che suona, specialmente se ben ammaestrato e se ben, diciamo, alimentato dalla parola di Dio. E quindi giudichiamo del continuo a maggior ragione come credenti, alla luce della sua rivelazione, la bontà o meno delle nostre azioni. E quando c'è qualcosa che non va, soprattutto, questo campanello suona. Porta anche noi, nel nostro intimo, a ragionare in merito alla bontà delle nostre azioni, volendoci confrontare con quella che è la rivelazione di Dio e quindi volendo capire se stiamo camminando in conformità a ciò che Dio richiede da noi o meno. Ecco allora che Davide prega il Signore chiedendo a lui che cosa? Di mostrargli qualsiasi peccato esistente nella sua vita. Egli fa questo proprio perché la parola di Dio lo colpisce nel suo intimo. E cosa fa? Gli rivela Dio, gli rivela chi è Dio, gli rivela che Dio è tre volte santo, per esempio, e gli rivela nello stesso tempo il fatto che lui è un uomo peccatore, un uomo incline a peccare e che sa bene che Dio odia il peccato, essendo tre volte santo, che il peccato ci separa da Dio, che il peccato rompe la comunione con Dio, la ostacola e ci impedisce di ricevere le sue meraviglie, di godere più che altro delle sue meravigliose benedizioni. Ecco perché Davide praticamente chiede questo a Dio. Davide voleva camminare nella verità. Davide voleva camminare in ubbidienza a Dio, ma realizzava alla luce della rivelazione che colpiva la sua coscienza quanto fosse Dio santo e quanto lui fosse peccatore. Ecco perché prega a Dio di proteggerlo dal peccato. Ognuno di noi, se è un vero credente, ha questa consapevolezza, sa quanto è incline a peccare e quindi in preghiera deve e vuole avere questo stesso cuore. Sente questo bisogno e ha bisogno di pregare come Davide prega qui Dio. In realtà, vedete, ho principiato dicendo che quanto Davide dice può essere sorprendente, ma realmente abbiamo nella scrittura testimonianza di reazioni simili da parte di uomini di Dio di fronte a una rivelazione di Dio, di fronte a una visione di Dio, di fronte a un'opera miracolosa di Dio. Un esempio, Isaia 6,5, il profeta ha una visione di Dio. Guardate quali sono le parole che Isaia pronuncia di fronte a una visione divina. Isaia 6,5 dice: allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Di fronte a questa meravigliosa, straordinaria teofania, apparizione di Dio, la prima reazione che Isaia ha è quella di vedersi per chi lui è, peccatore e grandemente mancante. E questa è la stessa reazione che ha l'apostolo Pietro quando Gesù interviene miracolosamente nella sua pesca, sua e quella dei suoi compagni, e la rende appunto miracolosamente abbondante. Guardate qual è questa reazione. Luca 5,8 la descrive con queste parole: Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Sicuramente Pietro avrà manifestato stupore, meraviglia, non si aspettava di vedere quello che era davanti ai suoi occhi. Ma la sua reazione immediata è quella di vedere la gloria di Dio, la gloria di Cristo, rivelata attraverso quell'opera, quel miracolo, quell'azione soprannaturale. E quindi, volendo veramente manifestare quello che è l'effetto che quel miracolo aveva sortito in lui, si dichiara per quello che è. Signore, dice, allontanati da me perché io sono un peccatore. Si vede per quello che è. Quindi cosa fa la rivelazione della gloria di Dio? In che modo colpisce l'individuo? Porta il sincero adoratore a essere compunto nel suo intimo, nella sua coscienza, vedendo Dio per chi egli è e vedendo se stesso realmente per quello che è. Peccatore, incline a peccare e quindi umilmente bisognoso dell'intervento di Dio e dell'opera della sua parola in lui per vedere i suoi peccati e quindi esserne liberato e purificato. Io credo, parlo almeno a livello personale, che una delle tentazioni maggiori che abbiamo quando ci mettiamo di fronte alla scrittura nel nostro studio individuale o anche ascoltando un sermone, secondo quelle che sono le nostre attese, è quello di ricevere dalla scrittura principalmente appagamento, pace e benessere. E questo praticamente la scrittura abbiamo visto che effettivamente lo fa. Abbiamo visto la testimonianza dell'Apostolo Giovanni, la testimonianza di Cristo stesso. La scrittura è stata scritta anche per dare gioia, per dare veramente un significato alla vita che porti un appagamento che nessun'altra cosa al mondo è destinata a donarci. Quindi non è in sé sbagliato. Però forse, quando ci approcciamo alla scrittura, l'idea che essa possa metterci in ginocchio non è esattamente quello che rappresenta una priorità nei nostri pensieri. E anche quando lo fa, forse non siamo sempre propensi a seguire quello che lei vorrebbe fare, cioè umiliarci, facendoci vedere per quello che siamo. Ora, dobbiamo anche aspettarci questo dalla scrittura. La scrittura non ci dà soltanto, o perlomeno non subito nell'immediato, gioia e appagamento. A volte ci mette in ginocchio, a volte praticamente ci piega, facendoci riconoscere per quello che siamo e facendoci vedere realmente per quello che noi vogliamo manifestare attraverso delle azioni, attraverso dei pensieri che esprimiamo, attraverso le nostre parole. Noi dobbiamo essere pronti a ricevere questa azione di ammonizione, di reprensione, di educazione alla giustizia da parte della scrittura. Abbiamo detto più volte che la scrittura fa tutto questo. Ed è esattamente quello che il salmista in questo contesto ha in cuore di fare, ha in cuore di desiderare, pregando Dio. Vuole vedere i suoi peccati perché vuole esserne liberato. Non sta chiedendo in primo luogo gioia e appagamento dalla scrittura, sta chiedendo di vedere i suoi peccati perché sa che il peccato è un qualcosa di terribile davanti a Dio. Lo abbiamo detto, ci separa da Dio, ci impedisce di vivere la vera comunione, di dimorare in Cristo e quindi praticamente ci impedisce poi in fin dei conti anche di essere gioiosi nella nostra salvezza. Guardate infatti, ripeto ancora, cosa dice al versetto 12 Davide: chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. Davide parte dai peccati occulti o nascosti, vale a dire praticamente da quei peccati che in linea di massima non si pianificano e non si premeditano. Non sto andando lì per compiere un'azione peccaminosa, non sto andando lì per accendermi d'ira con quel fratello o con quella sorella, però nella mia peccaminosità a volte posso cadere in un certo peccato, quindi non ho intenzione o sto premeditando di agire in maniera malvagia, però succede, però accade. Abbiamo detto che Davide aveva piena coscienza del fatto che fosse molto incline a peccare, e questo, se siamo coscienti, può accadere anche a noi. E quindi Davide qui, con un'affermazione di grande onestà e di umiltà, chiede a Dio purificazione. Ecco allora che la parola di Dio si mostra in un'altra delle sue azioni, mostra un'altra delle sue capacità. Non è soltanto un agente che ammaestra e protegge, lo abbiamo visto la scorsa volta, versetto 11, in mezzo a tutte le sue caratteristiche e a tutte le altre azioni che abbiamo visto della parola, ma in particolare abbiamo visto la sua azione di protezione, la sua azione di ammaestramento. Qui stiamo vedendo, per bocca di Davide, per bocca del salmista, che la parola agisce come agente purificatore. Realmente, anche noi, se siamo onesti, abbiamo tanta difficoltà a riconoscere i nostri peccati. A volte agiamo e nell'immediato non ci rendiamo neanche conto di aver peccato. Questo perché il nostro cuore spesso ci inganna. Il nostro cuore praticamente ci fa credere che il peccato non sia peccato, in alcune circostanze almeno. Per esempio Geremia 17,9, in una delle espressioni più note della scrittura e in particolare del profeta Geremia, dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? È vero che noi abbiamo un cuore nuovo come credenti, ma la nostra tendenza a peccare è ancora con noi, a causa della carne, a causa del peccato, del residuo di peccato che ancora portiamo con noi. E quindi spesso non vediamo i nostri peccati perché il nostro cuore ci acceca, ci inganna. Pertanto, l'unico modo di essere liberati, specialmente da questa categoria di peccati, è quando Dio nella sua grazia ce li mostra. Allora con grande umiltà dobbiamo andare a confessarli per essere liberati e purificati. Ma in che modo Dio ci mostra i nostri peccati? Come abbiamo detto, sicuramente Dio lo fa attraverso lo studio personale, attraverso la meditazione personale della sua parola. Ma Dio lo può fare anche, e lo fa di fatto, quando ascoltiamo la predicazione domenicale da questo pulpito. Oppure ancora, Dio manda a noi provvidenzialmente un fratello o una sorella che ci parla del nostro peccato. Insomma, lo strumento può essere diverso. Adesso ho menzionato i primi tre che mi venivano in mente, ma l'agente purificatore è sempre lo stesso, la parola di Dio. Qualsiasi reprensione giunge a noi, in fin dei conti, a prescindere dallo strumento, attraverso l'insegnamento e l'uso della parola, ovviamente per la mediazione e l'azione efficace dello Spirito Santo che abita in noi e che ci convince di esso. Davide quindi chiede a Dio di essere purificato da ogni peccato, anche da quelli che lui non conosce, almeno in un certo momento. E quanto è importante, cari fratelli, se abbiamo realizzato anche attraverso quello che stiamo ascoltando, se realizziamo giorno per giorno quanto è grave il peccato e quanto Dio è santo, che anche noi preghiamo come sta pregando qui Davide. E quindi ti chiedo, tu preghi così? Come prega Davide, affinché Dio ti mostri ogni peccato, anche quelli nascosti nella tua vita? E quando Dio provvidenzialmente e con tanta grazia ti mostra il tuo peccato, vai ai suoi piedi, desideroso di abbandonarlo, desideroso di esserne liberato e purificato? Hai fiducia negli strumenti che Dio utilizza, ovviamente nella sua parola, per smascherare le tue iniquità nascoste e renderti più giusto e più retto davanti a Lui? Davide faceva questo, che possiamo prendere esempio da Davide qui. Quindi, continuando, diciamo, su questo esempio, su questa scorta, su questo argomento, il salmista al versetto 13 parla ancora di peccati e dice: trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Ancora una volta Davide dimostra con queste parole di avere piena coscienza di chi è Dio e della sua inclinazione a peccare, e quindi sente il bisogno di ricevere la protezione di Dio secondo la via che lui ha stabilito per non essere sopraffatto dal peccato e dalle lusinghe del peccato. Davide teme seriamente che il peccato possa avere sopravvento su di lui e che lui, in ultima analisi, se trascura di essere vigilante, se trascura di farsi uso dei mezzi che Dio ha stabilito per proteggerlo, possa in ultima analisi diventare un apostata, un individuo che fa naufragio praticamente nella fede. Teme di andare per vie sbagliate senza la protezione di Dio, senza l'ammaestramento e la funzione di protezione della sua parola. Ora, ahimè, come credenti e come testimonia qui Davide, avvertendo questo pericolo, non ci macchiamo solo di peccati involontari, ma ci macchiamo anche di peccati che sono volontari. Siamo probabilmente al culmine della nostra stoltezza Ma quello che facciamo qui, quello che ha in vista qui Davide, è in sostanza un qualcosa che noi commettiamo quando la scrittura ci dice di agire in una certa maniera, ma noi, pur essendo consapevoli, avvinghiati dal peccato, ingannati e lusingati dal peccato, forse pensando di avere un maggiore vantaggio dal nostro agire, quali che siano le motivazioni, agiamo non in conformità all'insegnamento biblico, non avvalendoci quindi dell'insegnamento e della protezione della scrittura. Questi sono peccati che riconosciamo essere tali ancor prima di commetterli. E spesso, quando praticamente ci comportiamo in questo modo, tendiamo a ingannare anche la nostra coscienza, ad acquietarla, perché la coscienza è lì nel credente che vorrebbe suonare, vorrebbe avvertirti. Però cominciamo a ragionare in questi termini. Beh, dice, l'ho fatto, parlo di un'azione peccaminosa, ma non è successo niente. Oppure l'ho fatto, ma nessuno lo sa. E ovviamente entrambi i pensieri sono errati, non soltanto teoricamente, ma lo sono nella pratica. Perché nella sua grazia, nella sua provvidenza, nel suo essere padre e noi figli, Dio ci riprende. Dio permette che praticamente quel peccato che commettiamo volontariamente, forse non una volta, signoreggi su di noi, ci schiavizzi seppur temporaneamente. Lo scopo ovviamente per il credente non è quello di lasciarlo in quella condizione, ma di fargli realizzare quanto il peccato sia pericoloso, quanto il peccato non sia neutrale, quanto agire peccaminosamente non significa soltanto, per modo di dire, non aver centrato il bersaglio, non essere bravi moralmente, ma significa veramente peccare contro Dio in primo luogo ha delle conseguenze, ha delle gravi conseguenze. Dio ci mette sotto la schiavitù di quei peccati fin tanto che non li riconosciamo come tali e andiamo a Lui umilmente per confessarli e abbandonarli. Dio ci schiaccia sotto il peso di quel peccato e lo fa perché è padre e perché peccare volontariamente è veramente da stolti. L'essere e il comportarsi in una maniera esattamente opposta alla saggezza, a quanto veramente la scrittura ci mostra di fare. Però credetemi, è altrettanto stolto, se nessuno di noi è in questa condizione, prego che non lo sia, ovviamente, dire e pensare a me non succederà mai. Dire e pensare ma come potrebbe accadermi una cosa del genere? Allora, brevemente, posso dirvi come può accadere. Tutto comincia con l'essere leggeri su quelle che reputiamo essere le cose piccole, oppure praticamente superficiali su quelli che reputiamo i nostri difetti nascosti, i nostri piccoli peccatucci, quelli che teniamo nella stanza segreta del nostro cuore e che probabilmente conosce soltanto, oltre che noi, Dio. E a seguire, cosa facciamo? Cominciamo a ignorare l'azione di avvertimento e ammonimento della scrittura, ignorando per esempio avvertimenti come un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, e qui la parola sta esagerando, cosa vuoi che mi faccia quella compagnia non credente? Questo piccolo peccato qui come potrebbe guastare la mia comunione col mio fratello o con Dio? Cominciamo a essere leggeri praticamente su questo. E le azioni che commettiamo cominciano a intorpidire la coscienza e il peccato ci accerchia, ci avvolge, ci rende sempre più apatici verso la sfera spirituale. La preghiera e la meditazione della parola cominciano a diventare quasi degli atti religiosi, ammesso che ancora continuiamo a coltivarli, perché spesso poi ci raffreddiamo al punto che non preghiamo più, non studiamo più, non meditiamo più, forse ci sentiamo arrivati. In tal modo viene meno quella che è la comunione genuina con Dio e la parola non agisce più efficacemente nel nostro intimo, non può fare più ciò per cui Dio l'ha, fra le altre cose, destinata a proteggerci, ammonirci e tantomeno purificarci. Insomma, la fine non è migliore dell'inizio, perché alla fine cominciamo a essere completamente insensibili e neanche forse più avere dei freni nel nostro peccato, che quindi diventa volontario, se non addirittura manifesto e evidente a tutti. Ovviamente, sia chiaro, quest'azione di ammaliamento, di accerchiamento da parte del peccato non avviene in un giorno, non avviene in un istante, non avviene in un'ora, ma è un'azione progressiva. E anche le tappe di cui ho parlato sommariamente sono delle tappe praticamente che si manifestano nella nostra vita, ahimè, piano piano, in modo tale che perdiamo di sensibilità un poco alla volta, ignoriamo un poco alla volta, trascuriamo la comunione un poco alla volta, fino a giungere a un terribile crollo. Pertanto non dobbiamo mai ignorare questo grande pericolo. L'Apostolo Paolo, per esempio, non lo ignorava, non lo riteneva eccessivo. Vedete, per esempio, parlando ai Corinzi, parlò loro a un certo punto, in 1 Corinzi, capitolo 10, parla loro dell'esempio di Israele. Parla di Israele come un popolo grandemente benedetto, come un popolo riccamente benedetto, come un popolo, il popolo di Dio, guidato da Dio, ammaestrato da Dio, arricchito da Dio, ma che cadde rovinosamente per mancanza di vigilanza. E in questo stesso capitolo l'Apostolo Paolo dice sostanzialmente a questi credenti che le cose riguardanti la storia di Israele sono scritte per nostra istruzione, quindi per applicazione anche per noi oggi. Quindi non dobbiamo ignorare questi avvertimenti, questi ammonimenti, perché altri nel passato, il popolo di Dio nello specifico, cadde ignorandoli. Infatti vedete al versetto 12 di 1 Corinzi 10 cosa dice a questi credenti: chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Queste parole fanno eco alle parole di Gesù stesso, il quale nel Getsemani, dopo aver pregato, tornato dai suoi discepoli che lo attendevano, li trovò praticamente addormentati e quindi li ammonì di essere vigilanti. Guardate Matteo 26:41, più che altro lo leggo io per voi, ma ponete mente a quel passo quando dice, quando comanda ai suoi discepoli: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E a tal proposito, attenzione, che la carne sia debole non è una scusa per il peccato, è un avvertimento. Se in qualche modo qualcuno sta pensando, o pensa, o mai penserà, di utilizzare la debolezza della carne come una scusa per il proprio peccato, biblicamente ciò che è debole è la motivazione che sta portando per il proprio peccato. Questo è un invito alla vigilanza. Siamo deboli, di conseguenza non dobbiamo mancare mai di essere vigilanti. Ora, sia chiaro, grazie a Dio in Cristo abbiamo ricevuto la forza per resistere e per controbattere, per combattere spiritualmente e quindi per vincere i peccati volontari. Noi non dobbiamo mai peccare volontariamente. E infatti questa è anche la preghiera di Davide, il quale in sostanza è come se dicesse a Dio: Signore, preserva il tuo servo dai peccati volontari, colpisci la mia coscienza, agisci nella maniera in cui tu hai prestabilito di agire, ma agisci, fallo con ogni mezzo che ti sei prefissato di usare, ma non farmi peccare volontariamente. Non permettere che io cada volontariamente, non permettere che il peccato signoreggi sulla mia vita. Ora, chiaramente, quando noi preghiamo così come Davide, Dio ci rende sensibili verso la sfera spirituale, ci rende in buona misura sensibili da evitare i peccati volontari, mette nel nostro cuore quel giusto timore di Lui per il quale possiamo nella lotta vincere contro i peccati volontari. E quindi, come dice qui il salmista, essere liberi da grandi trasgressioni, perché il peccato volontario è una grande trasgressione. Pertanto, dopo aver visto tutto questo, troviamo praticamente alla fine del Salmo, da parte di Davide, una preghiera che rappresenta un impegno che Davide vuole assumere davanti a Dio per la sua parola. Guardate cosa dice: siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Come si ricollegano queste parole di Davide in conclusione del discorso che Davide sta facendo? Intanto osserviamo che Davide chiude questo glorioso salmo con un umile abbandono della sua bocca e della sua mente, del suo cuore a Dio, e lo definisce sua rocca e suo Redentore. Vogliamo per un attimo soffermarci su questi appellativi, perché sono importanti, non sono contorno nel contesto, che Davide utilizza per definire il suo Dio. La figura della rocca o della roccia, praticamente, viene usata diverse volte nella scrittura, anche in senso letterale, parlando di alture rocciose che soprattutto si elevano su distese aride e quindi praticamente trasmettono una sensazione di solidità e di protezione, e sono in questo modo figura, immagine dell'aiuto che Dio offre all'uomo soprattutto nei momenti di difficoltà. Dio stesso nella scrittura viene molto spesso paragonato a una rocca, una roccia, non soltanto in senso di solidità e di protezione, ma pure in virtù della forza e del vantaggio che il suo aiuto offre a chi si affida a lui. E qui potrei prendere tanti passi e tanti esempi che testimoniano questo. Vi voglio solo citare qualcosa, giusto per avere un'idea. Dice per esempio come una roccia è massiccia e inalterabile, per esempio il Salmo 90, Dio è infinito ed eterno. Come una roccia è solida e irremovibile, Dio è onnipotente, santo, immutabile, rappresenta per noi un fondamento solido. E come una roccia è impenetrabile e inflessibile, e quindi utile come un prezioso rifugio, allo stesso modo Dio offre rifugio e riparo a chi si affida praticamente a Lui. Salmo 91. Infine, come una roccia offre una posizione di vantaggio a causa della sua altezza e della sua mole, allo stesso modo Dio è una fortezza per i credenti, è una risorsa sempre efficace nelle lotte che combattiamo ogni giorno contro la carne, contro il peccato in generale, ma anche contro il mondo nello specifico e contro il diavolo. Ora, possiamo dire, alla luce di quello che stiamo vedendo, che non c'è un rifugio, una sicurezza, una difesa efficace per un credente come rappresentata da Dio stesso. Per esempio, vi leggo qualche passo a testimonianza di ciò. 1 Samuele 2:2 dice: nessuno è santo come il Signore, perché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Dio, come roccia, protegge il suo popolo e comunica, parla al suo popolo. Si esprime in modo chiaro. Per esempio, 2 Samuele 23:3, la prima parte del versetto dice: il Dio di Israele ha parlato, la rocca di Israele mi ha detto. Ed è quindi un Dio che parla, comunica e provvede al suo popolo. Beh, un esempio su tutti, possiamo pensare quando il popolo di Israele era in cammino nel deserto e Dio fece scaturire acqua dalla rupe, dalla roccia. Esodo 17:6 cita testualmente: ecco, io sarò là davanti a te, sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Quindi, in conclusione, brevemente, che cosa significa qui per Davide, che cosa significa in generale confessare Dio e roccia, come fa qui Davide? Dio è la mia rocca. Che Dio è fonte di vita, che Dio è fonte di conoscenza, è fedele, è retto, è giusto, protegge, provvede, salva dai nemici. Dio veramente è tutto per il credente e fa ogni cosa per il credente. E quindi alla luce di questo, qual è il più grande peccato in tal senso che un credente può commettere? Ovviamente affidarsi per una qualunque cosa a un qualcuno o un qualcosa che non sia Dio. È lo stesso peccato praticamente che Mosè nel suo cantico contesta al popolo. Non so se vi ricordate Deuteronomio 32:18. Nel cantico sta scritto: hai abbandonato la rocca che ti diede la vita e hai dimenticato il Dio che ti mise al mondo. Anche nel Nuovo Testamento, per esempio, per l'apostolo Paolo, con riferimento a quello che stavamo dicendo prima, la roccia dalla quale il popolo attinse l'acqua era proprio Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Signore. Paolo dice ai Corinzi: bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e quella roccia era Gesù Cristo, Cristo. Nel Nuovo Testamento troviamo ancora abbondantemente la figura della roccia che simboleggia, personifica la parola di Dio, quella roccia che praticamente nella nostra vita la rende solida, la rende stabile, rende tale il cammino e la casa, metaforicamente, dell'individuo che si predispone all'ascolto e all'ubbidienza. Ancora una volta quindi viene qui fuori la figura della parola, come nel versetto 11 che abbiamo visto la scorsa volta di questo salmo, come la parola di Dio sia maestra e sia protettrice per l'individuo. Riguardo invece all'altro appellativo, definire Dio come Redentore, ancora una volta torniamo all'argomento dei peccati. Davide sa che non può vantare nessuna giustizia di suo davanti a Dio. Sa, anzi, si vede molto mancante, si vede estremamente incline praticamente a peccare, soprattutto di fronte a una rivelazione così grandiosa della sua persona per il tramite della sua parola che ha colpito, come abbiamo detto, in maniera efficace la sua coscienza. E pertanto cosa fa? Esalta Dio definendolo e riconoscendolo come colui che ha il potere di redimere e di redimerlo personalmente. Lo chiama Redentore. Egli dunque cerca ristoro e assoluzione per i suoi peccati, per restare ed essere ovviamente in comunione con Dio. Ma in chi si trova la soluzione dei peccati? Chi è che può veramente liberare da tutto questo? Beh, ovviamente, secondo le parole di Davide, Dio e Dio solo può fare questo. E tante volte Dio nella storia del suo popolo Israele ha dimostrato, in virtù della sua potenza, ma anche in virtù del suo desiderio, di voler liberare il suo popolo, anche in senso fisico. Lo ha promesso e lo ha fatto, per esempio, riguardo alla schiavitù di Egitto. Lo ha fatto anche riguardo alla schiavitù babilonese. Ma qui stiamo parlando anche di una liberazione ben più grande da parte di Dio. Stiamo parlando della sfera spirituale e stiamo parlando della liberazione dalla schiavitù del peccato e dalla colpa per i peccati. E questa liberazione, come ben sappiamo, è stata compiuta alla croce mediante il sacrificio di Gesù Cristo. Quindi la risposta alle nostre domande ovviamente ci proietta in avanti, ci parla dell'opera di Cristo, ci conduce al re di Israele, al Signore stesso, a Lui che è il termine della legge, a Lui che con la sua vita perfetta ha adempiuto perfettamente a quella legge. E quindi attraverso il suo sacrificio espiatorio e la sua resurrezione dona giustizia eterna a coloro che credono. Dio quindi, nella sua immensa bontà e misericordia, non ci rimanda a noi stessi per la salvezza. Noi non potremmo fare nulla riguardo ad essa, ma ci rimanda a suo Figlio, e non soltanto per l'accettazione della nostra persona davanti a Lui, ma proprio per tutto. Tutta la scrittura e nell'intento di Dio ci rimanda a Gesù Cristo. Anche i nostri santi sforzi, anche le nostre preghiere, la nostra capacità di servire Dio, ogni opera buona che possiamo compiere deve passare attraverso praticamente il Signore Gesù Cristo e dobbiamo permettere in un certo senso che Lui la modelli per noi nelle nostre vite. Quindi Davide definisce in questo modo rocca, roccia e redentore il Signore, Dio, e quindi praticamente realizza questo bisogno di perfezione in un certo senso, di liberazione, di comunione con Dio, però sa, e lo dimostra in questo versetto, che la purezza del cuore, la purezza di un cammino integro, una vita pia, non dipende soltanto da quello che uno fa, ma dipende anche da quello che uno dice e da quello che uno pensa nel suo cuore, ossia nella sua mente. E questo pensiero è lo stesso che Gesù esprime parlando, per esempio, ai farisei, appellandoli, dicendogli: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Matteo 12,34. E lo stesso discorso lo ribadisce nel Sermone sul Monte. Non so se ricordate, Luca 6,45, l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Pertanto stiamo vedendo che la preoccupazione di Davide era tutt'altro che infondata. Davide sapeva bene chi era e a cosa andava incontro. Ma a questo punto ci domandiamo: come poteva praticamente Dio venire incontro alla richiesta di Davide? Cosa Dio si è prefisso di fare per raggiungere nella vita di Davide e per applicazione nella nostra vita quello che Davide qui sta chiedendo a lui in preghiera? E per avere la giusta linea interpretativa vi voglio portare in Giosuè 1:8, che è un versetto che ho letto anche la scorsa volta parlando della rivelazione di Dio nella scrittura, ed è un versetto che conoscete probabilmente, molti di voi lo conoscono a memoria. È Dio che parla e comanda a Giosuè quanto scritto in questo versetto: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Fratelli, questo è lo stesso oggetto a cui sta facendo riferimento Davide quando parla di parole gradite a Dio e di una meditazione accettabile a Lui. Cosa deve meditare Giosuè per ordine di Dio, per avere questa vita di cui parla Dio in conseguenza dell'ubbidienza al comandamento? Deve meditare il libro della legge, cioè la scrittura. Soltanto il contenuto della scrittura contiene meditazioni accettabili e parole gradite a Dio. Quindi per applicazione è importante stare attenti a come riempiamo il nostro cuore, ed è importante riempirlo con la parola di Dio. Guardate il Salmo 119, versetto 111, o semplicemente ascoltatelo. Anche questo è un versetto che non dovrebbe suonarvi nuovo. Il salmista dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Bisogna quindi, molto linearmente, che conserviamo e riempiamo il nostro cuore con la scrittura. Il che significa che dobbiamo sempre avere in mente cosa è vero, cosa è onorevole, cosa è giusto, cosa è amabile, cosa è di buona fama, cosa che è virtuoso, ciò che è lodevole, e dobbiamo poi pensare e agire conformemente a tutto questo. Dobbiamo farlo, come ci insegna questo salmo, in modo prudente, cioè con saggezza, guardandoci dal peccare davanti a Dio. E questo praticamente è poi ciò che Paolo, se avete fatto caso a ciò che ho detto deve essere l'oggetto dei nostri pensieri, dice ai Filippesi in Filippesi 4:8: quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ora, se noi vogliamo sperimentare queste virtù divine, dobbiamo, ovviamente nella nostra vita, dobbiamo concentrarci su queste virtù, ovvero, come dice il passo, averle come oggetto del nostro pensare. Anzi, potrei dire ancora più profondamente, dobbiamo sviluppare le nostre abitudini di pensiero in conformità a quello che stiamo dicendo. In altri termini, queste che devono essere l'oggetto del nostro pensare sono quelle virtù che dobbiamo sperimentare affinché diventino l'oggetto delle nostre azioni. E ancora possiamo vedere ciò, per esempio, nella versione Nuova Diodati viene reso con queste parole, Proverbi 23:7, la prima parte, parlando del cuore dell'uomo malvagio. Però esprime un principio del tutto generale, poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. I pensieri, quello che coltiviamo nel nostro cuore, come attività del pensare, del meditare, si traduce inevitabilmente nelle nostre azioni. Il tuo cuore riflette veramente chi tu sei, non quello che appari fuori, non l'uomo esteriore, ma l'uomo eterno in un certo senso, quello che tu sei nella tua anima. E vale anche il contrario, cioè chi sei veramente, qual è lo stato del tuo cuore, viene fuori da quello che fai, ma anche da quello che dici. Sapete anche, sicuramente conoscerete questo proverbio 27:19, come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore dell'uomo si riflette nell'uomo. L'acqua riflette il viso e ce ne mostra un'immagine. L'uomo col suo agire, col suo parlare, col suo esporsi, sotto ogni forma, riflette veramente qual è lo stato del suo cuore e quindi in definitiva, in ultimo, la sua natura. Ora, a proposito di cuore, chi ha scritto questo salmo, ve lo ricordo ancora, era Davide. E sapete meglio di me che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Però era anche un uomo che comprendeva bene le estremità, le vicissitudini, le esigenze, le lotte, le prove, i problemi, le tribolazioni di tutta una vita. Credo conosciate, almeno su grandi linee, la storia di Davide, la vita di Davide. E probabilmente poche persone le hanno affrontate, tutte queste situazioni, come Davide le ha affrontate nella grazia di Dio. Egli sapeva cosa significava avere la sua vita minacciata continuamente. Sapeva cosa significava essere caduto in un peccato profondo, aver tradito una così sacra e monumentale fiducia come quella di Dio. Sapeva cosa implicava essere stato un assassino, aver rovinato un matrimonio e vivere in conseguenza di ciò, schiacciato dalla potente mano di Dio, circostanze familiari non dure, ma letteralmente angoscianti. Eppure, nonostante le sue circostanze, anzi direi proprio in virtù di quelle personali circostanze, lui poteva dire tutto quello che stiamo dicendo. Egli poteva trovare piena sufficienza e sufficienza spirituale nella parola di Dio. Tutto questo, cari fratelli, non è solo per Davide, ma è anche per noi ed è per ogni credente in ogni tempo. Quindi cosa sta esprimendo qui Davide, pienamente conscio dell'azione della parola nel suo cuore? Sta esprimendo davanti a Dio un impegno per la parola sua. Egli infatti realizza che le cose che pensa e che dice possono essere gradite, accettevoli a Dio solo se il suo cuore è ripieno della sua parola. Solo in questo caso. E quindi Davide deve impegnarsi. Che il nostro cuore sia ripieno nella parola non è un qualcosa che viene da sé. Dobbiamo metterci impegno, dobbiamo praticamente studiare la parola, averla praticamente sempre davanti ai nostri occhi. Qui è come se Davide dicesse a Dio: Signore, costi quel che costi, rendimi un uomo della parola. Rendi i miei pensieri biblici, rendi praticamente le mie parole bibliche. Tienimi stretto nella parola. Questo è l'impegno giusto per la parola. Solo infatti facendo così e pregando così come sta pregando qui Davide, potremmo avere praticamente un cuore puro e retto davanti a Dio, potremmo avere pensieri e parole bibliche e quindi onorarlo a 360 gradi. In questo senso penso che ciascuno di noi che ha un'idea di quello che sta accadendo in questo momento nelle chiese là fuori, chiese che si ritengono, si denominano evangeliche, pensando a questo non può che avere un grande dolore nel cuore, vedendo come lo studio, l'ubbidienza, di conseguenza la meditazione della parola di Dio sia come accantonata, sia come minimizzata. La parola non è il centro in tante chiese che oggi si definiscono evangeliche, al punto che quasi istintivamente, quando forse qualcuno, perlomeno parlo per me, mi chiede ma sei evangelico, sono trattenuto dal dare una risposta, con tutto il rispetto e sapendo che se seguiamo la verità, se oggi la parola è al centro di questo pulpito, e lo è nella grazia di Dio da anni ormai qui, è tutta proprio grazia sua. Però sono trattenuto dal dire sì, sono evangelico, alla luce di queste implicazioni, alla luce di quello che oggi vedo nelle chiese lì fuori. E questo perché? Perché si ritiene che la parola non possa soddisfare, presumo sia questa la ragione, i veri bisogni dell'uomo. Non possa soddisfarli, non sia sufficiente in sostanza. Questa è una menzogna inaccettabile. Evidentemente questi credenti non sono stati ben discepolati, evidentemente la parola non è al centro del loro culto e delle loro vite. Forse non hanno mai preso a cuore l'insegnamento della parola e non hanno fatto per esempio come i Bereani, che consultavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano veramente nel modo in cui venivano loro insegnate. E probabilmente di conseguenza non hanno permesso, non avendo mai sperimentato questo, che la parola di Dio abbondasse nelle loro vite, dimorasse in loro abbondantemente, come dice Paolo ai Colossesi in Colossesi 3:16. L'hanno usata, presuppongo, in modo frettoloso, in modo superficiale, non sperimentandone quella che è la vera potenza, la vera azione profonda, efficace. E guardate che anche noi, se non ci applichiamo nella parola di Dio, se non l'ascoltiamo con ogni attenzione, se non ci impegniamo nello studio, nella meditazione quotidiana, nella parola di Dio, non sperimenteremo mai tutto quello che stiamo dicendo qui. Non avremo mai una vita che è ammaestrata, che è protetta, che è liberata dall'azione della parola di Dio. Vuoi veramente quindi anche tu una vita spiritualmente fiorente, una vita ricca, una vita prospera, come dice Giosuè? La vuoi veramente o soltanto a parole, non impegnandoti, non essendo un uomo o una donna della parola? Allora devi fare in modo, se la vuoi veramente, che anche, come dice qui il salmista, le parole della tua bocca e la meditazione del tuo cuore siano gradite agli occhi di Dio. E ciò che è accettabile agli occhi di Dio in questo senso è che le tue parole siano bibliche. Tu devi pensare a queste cose. Devi fare sì che i tuoi affetti e i tuoi principali interessi siano e restino su queste cose. Tu e Dio, in altre parole, dovremmo vivere la vita cristiana avendo del continuo pensieri biblici, parole scritturali, esclusivamente, solo questo per tutto il nostro tempo. E allora ti chiedo, come fa qui Davide nella sua richiesta davanti a Dio? Vuoi stringere anche tu un'alleanza rinnovata col Signore per impegnarti seriamente nella sua parola? Un'alleanza che desideri ovviamente mantenere davanti a Lui. Cioè ti alleerai con Dio per essere un uomo o una donna della parola, trovando lì e soltanto lì tutto ciò che ti è necessario e sufficiente nella tua vita spirituale. Vi voglio leggere, per concludere, le parole di un credente di una tribù africana, parole che lui rivolse a un noto evangelista, Robert Moffat, e che sono particolarmente significative in questo senso. Parlando praticamente della scrittura e alzandola in alto come se fosse una bandiera, un vessillo, un qualcosa di cui andare fieri, orgogliosi, un tesoro prezioso, lui affermò: questa è la fonte da cui bevo e questo è l'olio che fa bruciare la mia lampada. Per quest'uomo umile, coraggioso, la parola di Dio era veramente tutto. Che possa essere così anche per noi. E quindi, volendo concludere questa mattina alla luce di quello che abbiamo visto, se tu sei un credente, io prego che tu possa comprendere sempre di più quanto Dio è santo e quanto odia praticamente il peccato. Quindi quanto è importante vedere in noi i nostri peccati, quelli occulti e ovviamente, se ci sono, quelli manifesti, quelli volontari, pregando ovviamente che non ci siano, ma ovviamente in maniera ancora più importante pregare Dio stesso di mostrarceli affinché possiamo confessarli per essere veramente purificati, mondati, per abbandonarli definitivamente. E prego che tu voglia stringere questa alleanza davanti a Dio, in un certo senso, nel tuo cuore, nel tuo intimo, di essere serio con la parola, di curare veramente lo studio, la meditazione quotidianamente della parola, perché essa fa tutto nelle nostre vite, ci ammaestra, ci protegge, ci libera. La sua opera è veramente completa e solo così possiamo vivere veramente una vita pia, una vita che onora Dio, una vita secondo lo scopo di Dio, e solo così possiamo veramente mostrare che la parola è quel grande tesoro che essa è. E per concludere, anche se ci dovesse essere qui in mezzo a noi qualcuno che non è credente, voglio ricordarti ancora, come abbiamo visto nello studio generale di questo Salmo, che la creazione ti sta giudicando, ti chiama senza appello a ricercare attraverso la parola del Signore quella via che Lui ha stabilito per entrare in un rapporto pacifico, amorevole, ricco con Lui, conoscere Dio per mezzo di Gesù Cristo. Allora affrettati a ravvederti dai tuoi peccati e a riconoscerlo per chi egli è, al fine di entrare praticamente in questa relazione pacifica e vivere la vita secondo il suo vero significato, facendo sì che la sua parola ti renda quell'uomo che Dio desidera sia ogni credente per la sua gloria. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare ancora questa mattina per come attraverso, Signore, la tua parola ci hai parlato, ci hai edificato, ci hai incoraggiato, ma ci hai anche mostrato, Signore, la funzione della tua parola nel riprenderci e purificarci dai nostri peccati. Che possiamo veramente, Signore, essere uomini integri, uomini della parola, uomini, Signore, che vogliono agire in maniera retta e non vogliono peccare né coi pensieri né con le meditazioni né tantomeno praticamente con le azioni, e soprattutto che non vogliono peccare volontariamente, realizzando quanto tu sei tre volte santo e quanto il peccato è così grave davanti a te, e soprattutto il peccato volontario, come esso sia una grande trasgressione. Prego che vogliamo essere uomini e donne della parola. Prego che tu voglia mettere questo sentimento nei nostri cuori, affinché la parola possa rappresentare quel grande tesoro che essa è e che il tuo cuore, nella tua grazia, Signore, ci ha donato. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.